పదకమలం శ్రీ గురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ రమ రామ హరే హరి హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte seconda, il capitolo intitolato Piantando il seme. Quando il pranzo era pronto, Swamiji andava a lavarsi le mani e la bocca in bagno. Poi entrava nella stanza anteriore con i suoi morbidi piedi dalla pianta rosata, sempre scalzi e con il doti color zafferano che gli arrivava alle caviglie. Prabhupada si fermava davanti al tavolino dell'altare dove stava il quadro di Sri Chaitanya con i suoi compagni, mentre tutti i suoi seguaci si disponevano intorno a lui. Kate entrava con un grosso vassoio di chapati ammucchiati a dozzine e lo metteva per terra davanti al tavolino dell'altare, insieme con le pentole di riso, del dal e del sabji. Poi Swamiji recitava le preghiere bengali per offrire il cibo al Signore e tutti i presenti lo imitavano inchinandosi con la testa e le ginocchia sul pavimento. Cercando di ripetere con la maggior approssimazione le preghiere bengali, una parola per volta, mentre il vapore mescolato con i differenti aromi delle preparazioni si levava come un'offerta d'incenso davanti all'immagine di Sri Chaitanya. I seguaci dello Swami chinavano la testa sul pavimento di legno, mormorando le preghiere. Poi Prabhupada si sedeva con i suoi amici mangiando il medesimo prasadam e in più prendeva una banana e una tazza di latte bollente. Affettava una banana e la spingeva sul bordo della tazza e le fettine cadevano nel latte bollente. Bhaktivedanta Swami aveva dichiarato apertamente che tutti dovevano mangiare quanto più prasadam era possibile. E ciò creava un'atmosfera di allegria e di familiarità. Nessuno poteva limitarsi a sedere sbocconcellando dal piatto e mangiucchiando educatamente. Mangiavano con un gusto incoraggiato da Swamiji. Se vedeva qualcuno che non mangiava di gusto, Swamiji lo chiamava per nome e protestava sorridendo. «Perché non mangi? Prendi il prasadam!» e rideva. Mentre ero sulla nave, diretto verso il vostro paese, pensavo «Come potranno mai mangiare questo cibo gli americani?» Quando i ragazzi spingevano avanti i loro piatti per averne di più, Kate riempiva i piatti. Altro riso, dal, chapati e sabji. Dopotutto era spirituale. Dovevi mangiare tanto, ti avrebbe purificato, ti liberava da maya. E poi era buono, delizioso, gustoso. Era migliore del cibo americano. Era come cantare, era come sballare. Potevi volare mangiando questo cibo. Mangiavano con la mano destra, secondo l'usanza indiana. Kate e Howard l'avevano già imparato in India e avevano assaggiato vivande simili, ma, come dissero la Swami e agli altri, il cibo in India non era mai stato gustoso come questo. Tra di loro vi era un ragazzo molto giovane, Stanley, e come un padre adottivo, Prabhupada si assicurava che mangiasse a sufficienza. La madre di Stanley era venuta personalmente a parlare con Prabhupada e gli aveva detto che soltanto se ne fosse preso cura personalmente era disposta a permettere che suo figlio vivesse nel monastero. Con intelligenza incoraggiava il ragazzo affinché Stanley gradualmente fu preso da un appetito così vorace che arrivò a consumare 10 chapati in una sola seduta e ne avrebbe presi di più se Swamiji non lo avesse fermato. Tuttavia, a parte il limite di 10 chapati fissato da Prabhupada per Stanley, la parola d'ordine era «di più, prendine di più». Quando Prabhupada aveva finito, si alzava e lasciava la stanza. E Kate sceglieva un paio di volontari che lo aiutassero a pulire la cucina, mentre gli altri se ne andavano. Occasionalmente, il sabato, Prabhupada cucinava personalmente una festa con speciali piatti indiani. Steve racconta, Swamiji preparava personalmente il prasadam e poi lo distribuiva di sopra, nella stanza anteriore del suo appartamento. Eravamo seduti tutti in fila e ricordo che lui camminava avanti e indietro tra le file dei ragazzi, passava davanti a noi a piedi nudi e ci serviva direttamente con un mestolo attingendo direttamente da differenti contenitori. Ci chiedeva che cosa volevamo. Ne vuoi ancora? Ci serviva con piacere. Questi non erano piatti ordinari, una vera e propria specialità, come il riso dolce e i cacciori, dal gusto davvero speciale. Anche dopo che tutti ne avevano avuto un piatto pieno, tornava e ci chiedeva di prenderne ancora. Una volta venne da me e mi chiese se volevo ancora qualcosa, un po' di riso dolce. Per la mia iniziale concezione errata di vita spirituale, pensavo che avrei dovuto privarmi di ciò che mi piaceva di più e chiesi un po' di riso semplice. Anche questo riso semplice, però, era un elaborato riso giallo con palline di formaggio fritto. Nelle altre sere l'appartamento era quieto. Egli rimaneva solo per l'intera serata, battendo a macchina le traduzioni dello Srimad Bhagavatam o discorrendo tranquillamente con uno o due ospiti fino alle 10 di sera. Ma nelle sere di conferenza, cioè lunedì, mercoledì e venerdì, l'attività ferveva in ogni stanza del suo appartamento. Non era più solo, i suoi nuovi seguaci lo aiutavano condividendo il suo stato d'animo, che era quello di indurre la gente a cantare Hare Krishna e ad ascoltare la filosofia della coscienza di Krishna. Nella stanza anteriore egli lavorava alla sua traduzione del Bhagavatam o parlava con gli ospiti fino alle 6, l'ora in cui andava a fare il bagno. Talvolta capitava anche che dovesse aspettare che il bagno fosse libero. Aveva introdotto i suoi giovani seguaci alla pratica di fare il bagno due volte al giorno e talvolta gli si presentava l'inconveniente di dover condividere la stanza da bagno. Dopo il bagno, egli entrava nella stanza anteriore e i suoi seguaci, riuniti là, si sedevano intorno a lui. Egli si sedeva su una stuoia di fronte al quadro del Panchatattva e dopo aver messo qualche goccia d'acqua attinta da un vasetto con un piccolo cucchiaino di metallo, metteva un po' di argilla di Vrindavana in quell'acqua e ne faceva una pasta morbida. Poi applicava con l'argilla i segni del Tilak Vaishnava, immergendo nella pasta giallognola che teneva nella mano sinistra l'indice della mano destra. Grattava l'argilla umida dal suo palmo guardandosi in un piccolo specchio che reggeva abilmente tra il pollice e il mignolo della mano sinistra. Applicava una striscia verticale di argilla sulla fronte e poi riduceva l'argilla a due linee parallele, ponendo il mignolo della sua mano destra tra le sopracciglia e spandendola in su, oltre la linea dei capelli. Ripuliva il sentiero dell'argilla ancora morbida. Segnava anche altri 11 posti del suo corpo, mentre i ragazzi seduti lo osservavano, talvolta informandosi, talvolta parlando della loro comprensione della coscienza di Krishna. Prabhupada racconta, il mio guru Maharaj aveva l'abitudine di farsi il tilak senza lo specchio. E un devoto dice, risultava nitido? Prabhupada, nitido o non nitido, non importa. Sì, era anche nitido. Allora, in silenzio, Prabhupada cantava il Gayatri Mantra, reggendo il filo sacro del Brahmana e girandolo attorno al suo pollice destro, sedeva eretto, muovendo in silenzio le labbra. Le sue spalle nude e le braccia erano abbastanza sottili, come anche il petto, ma il suo ventre rotondo sporgeva leggermente. La sua carnagione era liscia e satinata, come quella di un ragazzo, eccetto il viso che rivelava i segni dell'età. I movimenti delle sue mani erano metodici, aristocratici, eppure delicati. Prese con la mano sinistra due campanelle di ottone e cominciò a suonarle, poi accendendo due bastoncini d'incenso con una candela che era vicino al quadro di Sri Chaitanya e dei suoi compagni, cominciò a muovere lentamente l'incenso in piccoli cerchi dinanzi a Sri Chaitanya. Mentre continuava a suonare la campanella, guardava il quadro con intensità e continuava a formare spirali di fumo profumato, sempre suonando le campanelle. Nessuno sapeva che cosa stesse facendo, benché lo faceva ogni sera. Ma era una cerimonia, significava qualcosa. I ragazzi cominciarono a chiamare quella cerimonia bells, cioè campanelle. Dopo le campanelle, il lunedì, il mercoledì e il venerdì generalmente vi era il tempo per il kirtan serale. Alcuni devoti erano pronti già per accogliere gli ospiti e per spiegare qualcosa a proposito dello swami e del canto. Ma senza lo swami nessuno poteva cominciare, nessuno poteva cantare e percuotere il tamburo, nessuno pensava di poter guidare il canto del mantra senza di lui. Soltanto quando lui entrava alle 7 si poteva cominciare.
Vallehang Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Guru Vaishna Chakrajatam Sahagana Raghunathantam Tvam Sajivam Chaktaitam Chavadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam.
Don era la prova della tolleranza dello Swami. Era vissuto nel negozio per mesi, lavorando poco ed evitando di cambiare le sue abitudini. Parlava in modo notevolmente affettato, non spontaneo. Invece di parlare, enunciava le sue parole come se stesse recitandole da un libro. Inoltre, parlando, non usava mai contrazioni. Non è che fosse un intellettuale, ma in qualche modo aveva progettato di abolire il suo dialetto naturale. Le persone trovavano bizzarro il suo modo di parlare, come se fosse la conseguenza dell'uso eccessivo di sostanze intossicanti. Ciò dava l'impressione che egli non fosse un individuo ordinario. Egli continuava a prendere marijuana, benché lo Swami avesse chiesto a coloro che vivevano con lui di non farlo. Talvolta durante il giorno la sua ragazza veniva a trovarlo nel negozio ed entrambi si sedevano a parlare intimamente e talvolta si baciavano. Tuttavia Don piaceva allo Swami. Una volta aveva anche fatto una donazione. Vivere nel negozio gli piaceva e lo Swami non se ne lamentava. Altri però lo fecero. Un giorno un nuovo venuto interessato capitò nel negozio e trovò Don da solo, circondato da un penetrante odore di marijuana. «Hai fumato marijuana? Ma lo suami non vuole che si fumi qui!» Don negò. «Non ho fumato, non è vero quello che dici!» Allora il ragazzo frugò nella tasca della camicia di Don ed estrasse uno spinello. E Don lo colpì sul viso. Alcuni ragazzi lo scoprirono. Non erano sicuri che fosse giusto. Che cosa avrebbe fatto lo suami? Che cosa c'è se qualcuno fuma marijuana? Benché un devoto non dovesse farlo, poteva essere concesso qualche volta, no? Presentarono la questione a Swamiji. Prabhupada non prese il fatto alla leggera, rimase sconvolto, specialmente per la violenza. «Ti ha colpito?» chiese al ragazzo. «Scenderò io e gli darò un calcio in testa». Tuttavia poi ci ripensò e disse che avrebbe chiesto a Don di andarsene. Don però se n'era già andato. Il mattino successivo, durante la lezione di Swamiji, Don apparve sulla porta. Dalla sua predella Swamiji guardò Don con grande preoccupazione. La sua preoccupazione però era per l'ISKCON. «Chiedigli», disse Prabhupada a Roy, che gli sedeva vicino, «se ha marijuana, perché in questo caso non può entrare. La nostra società», Prabhupada era come un padre in ansia, timoroso per la vita della sua piccola ISKCON. Roy andò alla porta e disse a Don che avrebbe dovuto abbandonare le sue droghe se voleva entrare. E Don se ne andò. Raphael non si interessava di disciplina spirituale, era un giovane alto con lunghi capelli neri, diritti, e come Don cercava di rimanere a distanza e di avere soltanto rapporti occasionali con lo Swami. Quando Prabhupada introdusse il japa e incoraggiò i ragazzi a cantare durante il giorno, Raphael non venne. Disse che amava i bei kirtan, ma non voleva cantare sul japa. Una volta Swamiji era rimasto fuori dal suo appartamento e i ragazzi dovettero rompere la serratura. Swamiji chiese a Raphael di sostituirla. I giorni passarono e Raphael sedeva nel negozio leggendo Rimbaud. Poteva vagabondare per la città, ma non trovava il tempo per sostituire la serratura. Una sera capitò nell'appartamento dello Swami, aprì la porta priva di serratura e si avviò verso la stanza più interna, dove alcuni ragazzi erano seduti ad ascoltare lo Swami, che parlava in modo informale della coscienza di Krishna. Improvvisamente Raphael parlò, esprimendo i suoi dubbi e rivelando così la sua mente confusa. «Per quanto mi riguarda», disse, «non so ciò che sta accadendo. Non so se una fanfara sta suonando o che inferno è questo». Alcuni devoti si irrigidirono. Aveva interrotto il loro stato d'animo devozionale. «Raphael è proprio franco», Swamiji rispose sorridendo, come se volesse spiegare il suo comportamento agli altri. Finalmente Raphael sostituì la serratura, ma un giorno dopo una lezione avvicinò lo Swami, che era lì sulla predella, e sbottò esasperato, impaziente. «Non sono fatto per sedere in un tempio e cantare su una corona. Mio padre era un pugile. Sono nato per correre sulla spiaggia e respirare a pieni polmoni». Raphael continuò con le sue lamentele familiari, gesticolando. Doveva fare ben altro che prendere la coscienza di Krishna. Improvvisamente Prabhupada lo interruppe gridando: «E allora fallo, fallo!» Raphael si allontanò, ma egli rimase. Bill Epstein si era inorgoglito della sua relazione con lo Swami. Era una relazione leale. Benché Bill aiutasse lo Swami parlando alla gente di lui e invitasse le persone ad andare a visitarlo nel suo appartamento, sentiva che lo Swami sapeva che non sarebbe mai stato un suo serio seguace. Né mai Bill ingannò se stesso pensando che sarebbe dovuto diventare serio. Prabhupada però non era soddisfatto dell'attitudine qualunquistica di Bill. Quando infine comparve al negozio dopo aver trascorso alcuni giorni a casa di un amico solo per cadere addormentato con la testa avvolta da una coperta durante la lezione, Prabhupada cominciò a gridare così forte che Bill non riuscì a dormire. Talvolta Bill sfidava Prabhupada con le sue domande e dopo aver risposto Prabhupada diceva: «Sei soddisfatto?» Bill lo guardava in modo vago e rispondeva: «No». Allora Prabhupada rispondeva in un modo più completo e diceva: «Sei soddisfatto?» E di nuovo Bill rispondeva di no. Questo continuava finché Bill non si arrendeva dicendo: «Sì, sì, sono soddisfatto». Bill tuttavia era stato il primo ad alzarsi per andanzare al Kirtan nel negozio. Alcuni ragazzi pensavano che il suo era un modo egoistico, narcisistico di danzare, benché le sue braccia fossero atteggiate in modo simile a quello delle pitture di Sri Chaitanya. Quando però Swamiji vide Bill danzare, lo guardò con gli occhi spalancati ed espresse il suo apprezzamento dicendo: «Bill danza proprio come Sri Chaitanya». Talvolta Bill tornava dai suoi vagabondaggi con un po' di denaro e, benché non fosse una grossa somma, la consegnava a Swamiji. Dormire al negozio gli piaceva, ma voleva trascorrere la giornata sulla strada, tornando per il pranzo o per il kirtan o per dormire. Se ne andava il mattino per cercare sigarette per terra. Per Bill lo Swami era parte del movimento hippie e si era guadagnato un posto di rispetto ai suoi occhi come persona genuina. Bill obiettava quando i ragazzi introducevano i segni di una reverente adorazione verso lo Swami, cominciando ad offrirgli un seggio elevato nel tempio. Quando i ragazzi che vivevano con lo Swami cominciavano a mostrare entusiasmo, competitività e anche rivalità tra loro, Bill distoglieva lo sguardo con disgusto. Ammetteva che avrebbe continuato a dare aiuto allo Swami a modo suo e sapeva che lo Swami apprezzava quello che faceva. Egli voleva lasciare le cose così come stavano. Carl Jürgens aveva aiutato Prabhupada al momento del bisogno. L'aveva aiutato quando si era dovuto costituire legalmente l'ISKCON come associazione, aveva firmato come fiduciario e aveva anche aperto la sua casa allo Swami quando il comportamento di David aveva costretto Prabhupada a lasciare la soffitta. Tuttavia, quei giorni in cui Carl ed Eva avevano condiviso il loro appartamento con lui aveva creato una tensione che non si era mai dissolta. Lo Swami piaceva a Carl, lo rispettava come un autentico sannyasi venuto dall'India, ma non accettava le conclusioni della sua filosofia. Le cose che diceva di Krishna e dell'anima erano belle, ma l'idea di abbandonare intossicanti e sesso le rendeva troppo lontane. Ora Prabhupada si era sistemato in una nuova sede e Carl decise che aveva fatto la sua parte nell'aiutarlo e che ormai non ve n'era più bisogno. Benché avesse aiutato Prabhupada a costituire l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, non voleva unirsi all'associazione. Carl trovò che i kirtan della Seconda Avenue erano troppo pubblici, non vi era più l'intimità, l'intima atmosfera di cui aveva goduto con lo Swami alla Bowery. Ora l'uditorio si era allargato e vi era un elemento di incontrollata e selvaggia libertà che non si era mai vista alla Bowery. Come alcuni altri vecchi associati, Carl si sentiva impacciato e riluttante a unirsi al gruppo. A paragone con l'ambiente di strada della Seconda Avenue, i vecchi incontri nella soffitta al quarto piano sulla Bowery sembravano più mistici, simili a meditazioni appartate. Anche Carol Baker preferiva un kirtan più pacato. pensava che la gente cercava di liberarsi dalle frustrazioni con il canto e la danza sfrenata. Le poche volte che aveva partecipato ai kirtan serali nel tempio sulla Seconda Avenue li aveva vissuti come momenti di tensione. Una volta un gruppo di ragazzi era entrato nel negozio scherzando e gridando: «Ehi, cos'è quest'inferno?» Carol era rimasta fissa nell'idea che in ogni momento una grossa pietra poteva sfondare la grande vetrina. In ogni caso, il suo ragazzo non era interessato. James Green si sentiva imbarazzato, vide che la maggior parte dei nuovi venuti faceva grande affidamento sullo Swami, mentre per lui non era così. I suoi sentimenti verso lo Swami e il suo nuovo movimento non erano negativi, ma egli preferiva vivere solo. Robert Nelson, il vecchio amico di Srila Prabhupada che abitava nei quartieri alti, non aveva mai deviato dai buoni sentimenti verso Prabhupada, ma manteneva il suo naturale modo di comportarsi senza adottare nessuna seria disciplina. In sostanza, quasi tutti coloro che avevano aiutato Srila Prabhupada nella città alta o alla Bowery non vollero proseguire dopo che egli ebbe formato un'organizzazione spirituale, il che era accaduto subito dopo il suo trasferimento alla Seconda Avenue. Ora che altre persone si facevano avanti per assisterlo, Kerr, James e Carol e altri simili a loro sentirono di essere stati sostituiti e pensarono che i loro obblighi verso lo Swami si erano conclusi. Benché i componenti della vecchia guardia fossero ancora i suoi benefattori, furono portati via dalla corrente. Bruce Scherf si era appena laureato all'Università di New York e stava orientandosi verso un lavoro. Un giorno un suo ex compagno gli parlò dello Swami che aveva conosciuto alla Seconda Avenue. «Cantano là», gli disse l'amico. «Quello che fanno è assolutamente fuori dalle convenzioni e danzano anche. Anche Allen Ginsberg era presente». Come l'amico spiegava, era difficile capire lo Swami. I suoi seguaci registravano le sue parole sulle cassette. «Perché si serve di un registratore? Non è una cosa molto spirituale». Bruce però si interessò all'argomento. Si era già dedicato alla cultura indiana 4 anni prima, quando aveva soltanto 20 anni. Bruce aveva lavorato durante l'estate come steward su una nave da carico americana ed era andato in India, dove aveva visitato templi, aveva comprato dipinti di Shiva, Ganesh e libri su Gandhi e sentiva che ciò faceva parte della sua cultura. Tornato all'Università di New York, lesse molti libri sull'India e scrisse una tesi su Gandhi per il suo corso di storia. Mangiava in ristoranti indiani, vedeva film e recital musicali indiani. Inoltre stava leggendo la Bhagavad Gita. Già da un po' di tempo non mangiava più carne. Aveva progetti per tornare in India. Voleva fare alcuni corsi universitari avanzati e poi tornare in America per insegnare religioni orientali. Nel frattempo, però, stava sperimentando l'LSD. Chuck Burnett aveva 18 anni, la madre divorziata si era recentemente trasferita al Greenwich Village, dove seguiva un corso di psicologia presso l'Università di New York, e Chuck si era trasferito dall'appartamento di sua madre in un altro appartamento sulla 12ª strada, nel Lower East Side, vicino ad Allen Ginsberg e ad altri poeti hippie e musicisti. Chuck era un suonatore di flauto progressista che lavorava con numerosi gruppi di professionisti nella città. Aveva praticato per 6 anni la Hatha Yoga e recentemente aveva sperimentato l'LSD. Aveva visioni di loto e di cerchi concentrici, ma dopo essere tornato giù si sentiva più coinvolto di prima nella sensualità. Un amico intimo di Chuck era improvvisamente diventato omosessuale quell'estate, lasciando Chuck disgustato e cinico. Qualcuno disse a Chuck che uno Swami indiano abitava giù, nella Seconda Avenue, e così egli arrivò un giorno d'agosto alla vetrina dell'antico negozio Matchless Gift. Steve Guarino, il figlio di un vigile del fuoco di New York, era cresciuto in città e nel 1961 aveva ottenuto la laurea presso l'Università di Brooklyn. per influenza del padre, era entrato in marina, dove per 2 anni si era assoggettato alla disciplina militare, aspettando il giorno in cui sarebbe stato libero di riunirsi agli amici del Lower East Side. Infine, pochi mesi dopo la morte del presidente Kennedy, era stato congedato onorevolmente. Senza nemmeno fare visita ai genitori, si diresse diritto al Lower East Side, che fino a quel momento era rimasto vividamente impresso nella sua mente come il luogo più mistico del mondo. Stava scrivendo storie e brevi novelle sotto l'influenza letteraria di Kafka e di altri scrittori e cominciò a prendere l'LSD nel tentativo di sperimentare con la coscienza. Un amore supremo, un disco di John Coltrane, il musicista jazz, incoraggiò Steve a pensare che Dio esiste veramente. Al solo scopo di guadagnare abbastanza per vivere, si era impegnato in un ufficio di assistenza sociale. Un pomeriggio, durante l'ora del pranzo, mentre percorreva la Seconda Avenue, vide il negozio Matchless Gift e un cartello nella vetrina che annunciava lezioni sulla Bhagavad Gita. Eh sì, Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Chuck racconta: «Finalmente trovai la Seconda Avenue e la prima strada e vidi che vi erano persone che stavano cantando insieme. Alcuni erano seduti contro la parete accanto a me e alcuni borghesi guardavano soffocando le loro risatine sarcastiche». Io mi rivolsi verso di loro a mani giunte e chiesi: «È qui che c'è lo Swami?» Essi risero e dissero: «Pellegrino, la tua ricerca termina qui». Fui sorpreso dalla risposta perché sentivo che era la verità. Bruce e Chuck, sconosciuti l'un l'altro, vivevano a soli 2 isolati di distanza. Dopo il suggerimento del suo amico, anche Bruce arrivò al negozio. Bruce racconta: «Cercavo Hare Krishna. Ero uscito da casa e mi ero inoltrato verso Avenue B, quando decisi di scendere giù verso Houston Street. Quando giunsi alla prima strada, voltai a destra e allora, camminando lungo la prima strada, arrivai alla Seconda Avenue. Lungo il cammino avevo osservato le drogherie portoricane e poi una di quelle chiese dove si resta in piedi cantando a gran voce e suonando tamburelli. Poi, procedendo ulteriormente lungo la prima strada, ebbi la sensazione che stavo lasciando il mondo». Come quando si entra all'aeroporto per salire su un aeroplano. Pensavo: sto lasciando una parte di me e sto andando verso qualcosa di nuovo. Tuttavia, giungendo sulla Seconda Avenue, non riuscivo a trovare Hare Krishna. C'era una stazione di servizio e quando l'ebbi superata trovai un piccolo negozio la cui insegna diceva Matchless Gift. Andai oltre e sulla vetrina vidi un cartello bianco e nero che annunciava una lezione di Bhagavad Gita. Entrato nel negozio vidi una fila di scarpe, così anch'io me le tolsi. Entrai e mi sedetti verso la parete di fondo. Steve racconta: «Ebbi la sensazione che si trattasse di un gruppo già affermato e che si era incontrato per un certo tempo. Entrai e mi sedetti sul pavimento. Un ragazzo di nome Roy si comportò con me in modo molto gentile. Mi sembrò una persona che aveva già una notevole esperienza di quegli incontri. Mi chiese come mi chiamavo e io mi sedetti a mio agio». Improvvisamente lo Swami entrò, passando attraverso la porta laterale. Indossava un doti color zafferano, ma non aveva camicia, solo un pezzo di tessuto simile a una lunga sciarpa legato con un nodo sulla spalla destra. La sciarpa lasciava libere le braccia, la spalla sinistra e una parte del torace. Nel vederlo pensai a Buddha. Bruce racconta: «Vi erano circa 15 persone sedute sul pavimento. Un uomo con una folta barba sedeva di fronte a destra, appoggiandosi alla parete. Dopo un po' di tempo la porta sul lato opposto si aprì e lo Swami entrò. Quando fu entrato, volse il capo per osservare il suo uditorio e mi squadrò. I nostri occhi si incontrarono. Era come se mi studiasse. Nella mia mente quell'attimo restò stampato come in una fotografia in cui lo Swami mi sta guardando per la prima volta. Vi fu una pausa. Poi, con grazia, egli salì su una predella, si sedette e, prendendo un paio di cembali a mano, dette inizio a un kirtan. Questa fu la cosa che più mi colpì. Era la migliore musica che avessi mai ascoltato e aveva un significato. Era possibile concentrarsi su di essa e ricavare gioia ripetendo le parole Hare Krishna. La considerai immediatamente una pratica spirituale. Chuck racconta: entrai nel negozio e, sedendomi su una stuoia posata sul duro pavimento, notai una persona che in un primo momento non mi sembrò né uomo né donna. Quando mi guardò, mi accorsi che non potevo fissare i suoi occhi, tanto essi erano brillanti e luminosi. La sua pelle era dorata, le guance rose e grandi orecchi incorniciavano il suo volto. Portava 3 giri di perline, uno cingeva il suo collo, l'altro era un po' più lungo e il terzo poggiava sul suo petto. La fronte ampia si alzava sopra i suoi occhi luminosi, solcata da molte rughe. Le braccia erano magre e lunghe, la bocca ricca e piena, di un rosso cupo, era atteggiata al sorriso e i denti brillavano più dei suoi occhi. Sedeva a gambe incrociate in una posizione che non avevo mai visto prima in nessun libro di yoga, né messa in pratica da qualche yogi. Era una posizione seduta, ma il suo piede destro, attraversando la coscia, era portato indietro accanto al suo fianco sinistro e un ginocchio posava sull'altro direttamente di fronte a lui. Anche la sua espressione e i suoi gesti differivano da quelli di ogni altra personalità incontrata precedentemente. Sentì che questi avevano un significato che non conoscevo. Provenivano da una cultura e da stati d'animo che erano completamente al di là di questo mondo. Si notava un'escrescenza laterale e una particolare callosità sulla sua caviglia, un callo rotondo simile a quello che gli esperti di karate sviluppano sulle articolazioni. Indossava una veste senza orlo tinta in color zafferano. Ogni cosa intorno a lui era esotica e la sua radiosità faceva sì che egli non sembrasse seduto nella stanza. Sembrava che fosse proiettato da qualche altro luogo. Il suo colore era così brillante che sembrava un film in Technicolor. Eppure, egli era proprio lì. Lo ascoltavo parlare, era seduto proprio di fronte a me. Eppure, mi sembrava che se lo avessi raggiunto per toccarlo, non sarebbe stato là. Contemporaneamente, il fatto di vederlo non costituiva un'esperienza astratta e sottile, ma una presenza estremamente intensa. Dopo le loro prime visite al negozio, Chuck, Steve e Bruce ebbero tutti l'opportunità di incontrare lo Swami nel suo appartamento del secondo piano. Steve racconta: era la mia ora di intervallo per il pranzo e dovevo tornare in ufficio molto presto. Ero vestito in tenuta estiva di lavoro e avevo pensato di avere giusto il tempo di arrivare al negozio e di comprare alcuni libri, poi di pranzare e di tornare all'ufficio. Al negozio uno dei seguaci di Prabhupada mi disse che potevo salire e vedere lo Swami. Salì nel suo appartamento e lo trovai seduto al suo tavolo di lavoro con pochi ragazzi. Probabilmente interruppi il suo discorso quando gli chiesi di acquistare i 3 volumi dello Srimad Bhagavatam. Uno dei devoti prese i libri da una cassapanca che era situata proprio di fronte allo Swami. Prese in mano i libri, che erano di un colore particolare non molto in uso in America, il colore naturale rossiccio della terra, simile a quella dei mattoni, e gli chiesi quanto costavano. Lui rispose che costavano $6 l'uno. Allora presi $20 dal mio portafoglio e glieli consegnai. Sembrava che fosse lui l'unica persona da cui informarmi del costo del libro o a cui consegnare il denaro, perché nessuno si fece avanti per rappresentarmelo. Gli altri restarono seduti ascoltando le sue parole. «Questi libri sono commenti alle scritture?» chiesi cercando di far capire che avevo qualche informazione su questi libri. Swamiji rispose di sì, erano i suoi commenti. Seduto, sorridente, disinvolto, Swamiji era molto attraente. Sembrava molto forte e sano. Il suo sorriso metteva in rilievo i suoi bei denti e le sue narici erano aristocraticamente dilatate. Il suo volto era pieno di potente. Indossando una veste di tessuto indiano, sedeva a gambe incrociate e le sue gambe, dalla pelle levigata, erano parzialmente esposte. Non aveva camicia, ma attorno alla spalla superiore del suo corpo era drappeggiato un tessuto indiano. Le sue membra erano magre, ma il suo ventre sporgeva un poco. Quando vidi che lo Swami incassava di persona il denaro che gli dovevo per i libri, non volli infastidirlo oltre. Gli dissi subito che poteva tenere il resto dei $20. Presi 3 volumi senza un sacchetto o una copertura e restai lì, preparandomi a lasciare la stanza. Quando Swami ci disse «Siediti» e mi fece capire che potevo sedermi di fronte a lui come gli altri. Mi disse «Siediti» in un tono di voce differente. Era un tono grave e stava a indicare che la vendita dei libri si era conclusa e che dovevo sedermi con gli altri e ascoltarlo parlare. Mi stava offrendo l'importante invito a diventare uno degli altri, i quali, come sapevo, trascorrevano con lui molte ore del giorno, mentre io di solito ero al lavoro e non potevo venire. Invidiai la loro libertà di apprendere tanto da lui e di poter restare tranquillamente seduti a parlare intimamente con lui. Concludendo il rapporto di acquisto e chiedendomi di sedere, egli presuppose che io avessi bisogno di ascoltare le sue parole e che non avevo niente altro da fare nel mondo che sedermi e ascoltarlo, senza curarmi di nient'altro. Ma io ero atteso all'ufficio. Non volevo discutere, ma non mi era possibile restare. «Mi dispiace», dissi con decisione, «ma devo andare. Questa è soltanto la mia ora di libertà per il pranzo». Dicendo queste parole mi stavo già avviando verso la porta e Swamiji mi rispose subito con un largo sorriso e uno sguardo affascinante e felice. Sembrò apprezzare che avessi il mio lavoro, un giovane, con la sua attività. Non ero venuto soltanto perché non avevo un impiego o non avevo un luogo dove andare e niente da fare. Approvando il mio contegno energico mi permise di ritirarmi. Chuck racconta: uno dei devoti del negozio mi invitò a salire per vedere lo Swami in privato. Fui guidato fuori dal negozio in un atrio e all'improvviso mi trovai in un bel giardinetto in cui vi erano un tavolo da picnic, una voliera, una vasca piena d'acqua per gli uccelli e le aiuole fiorite. Attraverso il giardino raggiungemmo una costruzione di appartamenti civili. Salimmo le scale ed entrammo in un appartamento che era assolutamente privo di mobili. Solo pareti bianche e un pavimento a parquet. Mi guidarono attraverso la stanza anteriore ed entrammo in un'altra stanza dove trovammo lo Swami seduto nella sua maestosa presenza spirituale su una sottile stuoia di cotone ricoperta di un tessuto stampato a piccoli elefanti e con la schiena appoggiata su un cuscino situato contro la parete. Una sera Bruce camminava verso casa con Wally e gli diceva di avere intenzione di fare un viaggio in India per diventare professore di letteratura orientale. «Perché andare in India?» gli chiese Wally. «L'India è venuta qui. Swamiji ci sta insegnando tutte queste cose autentiche. Perché andare in India?» Bruce pensò che Wally avesse ragione e decise di abbandonare l'idea per lungo tempo accarezzata di andare in India, almeno finché le visite allo Swami potevano continuare. Bruce racconta: «Decisi di andare a parlare direttamente con lo Swami e per questa ragione mi recai al negozio. Vidi che viveva nell'appartamento della costruzione retrostante. Un ragazzo mi diede il numero e mi disse che potevo andare a parlare con lo Swami. E gli disse: "Sì, puoi andare". Così attraverso il negozio uscii e mi trovai nel cortile dove c'erano alcune piante che cominciavano a germogliare. Generalmente a New York non vi sono cortili, non c'è verde, ma questo era proprio attraente. Nel cortile c'era una ragazza che batteva macchina su un tavolo da picnic. Aveva un'aria spirituale e sembrava dedicato. Salì al secondo piano e suonai il campanello dell'appartamento 2C. Dopo un po' di tempo la porta si aprì ed era lo Swami. "Sì", disse, e io lo informai che volevo parlare con lui. Allora egli spalancò la porta e fece un passo indietro dicendo: "Sì, vieni". Entrammo nel soggiorno e ci sedemmo uno di fronte all'altro. Egli sedeva dietro il suo tavolo baule, su una stuoia molto sottile, rivestita con una coperta di lana bordata di frange e decorata con piccoli elefanti. Chiese il mio nome e io gli dissi che ero Bruce. Allora egli notò: "In India, durante il periodo britannico, c'era un Lord Bruce". Aggiunse che Lord Bruce era un generale che si era impegnato in alcune campagne militari. Sentivo che dovevo parlare con lo Swami. Narragli la mia storia. In realtà lo trovai interessato ad ascoltare. Era una cosa molto intima restare a parlare con lui nel suo appartamento. Ed egli voleva veramente ascoltare qualcosa da me. Mentre stavo parlando, mi accorsi che guardava su, dietro le mie spalle, in alto, sulla parete, mentre parlava di Sri Chaitanya. Dal modo in cui guardava era evidente che stava osservando un quadro o qualcosa del genere, ma aveva un'espressione di profondo amore negli occhi. Mi guardai intorno per capire che cosa lo rendeva così. Allora vidi il quadro nella sua cornice marrone. Sri Chaitanya danzava nel Kirtana. Inevitabilmente incontrare Prabhupada significava discussione filosofica. Chuck, io gli chiesi: "Mi puoi insegnare il Raja Yoga?" "Oh", egli disse, "qui c'è la Bhagavad Gita", e mi consegnò una copia della Gita. "Cerca l'ultimo verso del sesto capitolo", egli disse, "e leggi". Lo lessi, la traduzione ad alta voce. "E tra tutti gli yogi colui che mi adora con fede e devozione è il più grande di tutti". Non riuscivo a comprendere che cosa significassero fede e devozione e dissi: "Talvolta ricevo un po' di luce nella mia fronte". "Questa è allucinazione", rispose. Si espresse così a bruciapelo che, sebbene avesse mantenuto la sua naturalezza, le sue parole mi giunsero con un'intensità tale da farmi restare di sasso. "Raja significa re, il re dello yoga", aggiunse. "Ma questo è l'imperatore dello yoga". Sapevo che egli aveva raggiunto tale stadio di elevatezza senza usare le sostanze chimiche di un laboratorio o qualche metodo speculativo occidentale. E certamente era questo che io volevo. "Stai dando delle lezioni?" chiesi, e lui mi rispose: "Se vieni alle 6 del mattino, a quell'ora do delle lezioni sulla Bhagavad Gita. Porta qualche fiore o qualche frutto per la divinità". Guardai nella stanza adiacente, che era spoglia e aveva sul pavimento un pavimento a parquet. Le pareti erano disadorne, ma su un tavolino vidi un quadro dove si distinguevano cinque figure con le braccia alzate. In qualche modo quelle braccia e quei volti non erano come quelli di qualsiasi essere mortale che io avessi visto. Sapevo che quel dipinto mi stava guardando. Quando uscii sulla strada davanti alla vetrina si erano raccolte alcune persone. Io dissi: non credo che prenderò più LSD. Avevo parlato a voce alta per me stesso, ma anche altri mi sentirono. Steve racconta: volevo esprimere il mio apprezzamento per l'India, spirituale, e dissi a Swamiji che avevo letto l'autobiografia di Gandhi. Ciò che ha fatto è glorioso, dissi. Che cosa c'è di glorioso? Swamiji mi fissò. Quando mi fece la domanda, vi erano altre persone presenti nella stanza. Benché fossi un ospite, non si fece riguardo nello sfidarmi per aver detto qualcosa di sciocco. E anche per oggi termina qui la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte seconda, il capitolo intitolato Piantando il seme.
Sadaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.